balle col Green Pass, e soltanto voi zuppisti sapete come l'abbiamo sofferta quella cosa. E al Petruzzelli eravamo uno ogni tre, vi ricordate quella cosa terribile in cui c'eravamo Rita, eccola là. Allora noi da quel giorno, dalla prima veramente edizione della ripartenza, avevamo pensato di stare un po' insieme, perché il digitale è fico, perché insomma 500.000 persone che ci vedono sulla zuppa è una cosa molto fica, però non stringersi mai la mano e non vedersi mai in faccia, cioè ci piace il digitale ma ci piace anche la fisicità di stare insieme a voi. Quindi questa era l'idea della ripartenza, che ve la ripeto per l'ennesima volta, e lì ci inventammo questa idea di fare la ripartenza, e siamo alla 10ª edizione, una cosa pazzesca per noi. Ringrazio gli sponsor, tutti questi qua dietro che ci danno la possibilità di farla. Questa è una roba vera, non è la marchetta, ci penso, senza di loro non facciamo la prima. E la prima ripartenza me la sono andata a vedere, c'erano 5-6 sponsor, quindi nel frattempo siamo cresciuti, voi siete molti di più. E quello che vi voglio dire in anteprima, a voi che siete qua, ma anche a quelli che sono fuori, che dopo quello che è successo a Bari, che sembrava un ospite, io a Bari non ci metto più piede, e quindi non ci metto più piede. Adoro Bari, è la mia città, la tenuta Rasciatano è a Bari, ci faranno un mazzo così in azienda, ma a Bari, al Petruzzelli, finché ci sono quelli là, io non ce vado. E ho aspettato anche 6 mesi per pagare il saldo del Petruzzelli, che c'è Simona che è arrabbiatissima, ha detto ma non si può aspettare 6 mesi per il saldo, gliel'ho pagato dopo 6 mesi. Soffrite come ci avete fatto soffrire a noi. E andremo in un posto pazzesco, anteprima di questa ripartenza, perché la miglior vendetta cos'è? Top, ce ne andiamo a Maratea, davanti al mare, stupendo, è un casino arrivare là, ci arriva Trenitalia, la grandissima, c'è la ferma, Trenitalia c'è qua, dove sta Trenitalia? Che deve venire più tardi, vabbè, viene, spero che non si sbaglino, arriviamo puntualissimi tutti a Maratea, è fichissimo, non c'è gente, sempre al sud, è un casino, ma ce la faremo ad arrivare. E comunque questa edizione partirà, oggi è una giornata pazzesca, perché abbiamo un po' esagerato non solo con gli sponsor ma anche con le persone che faremo parlare, quindi siamo tantissimi, saremo spero puntuali. Non si può non partire con un grande super applauso all'uomo che ha permesso di fare la zanzara nella zuppa sin dalla prima edizione, mitico Cruciani. Hela!
Eccoci qua.
La zanzara nella zuppa, una rassegna stampa per, come possiamo dire, persone per bene, carine, che non vogliono sentire anche parolacce.
Anche per gente che vuole divertirsi, non solo pensare alle cose serie, dai, casseggio puro. Non solo, anche sostanze. Io sono molto deluso da due cose. Uno, che non andiamo più a Bari, devo dirti la verità.
Ah sì,
Sì, perché, devo dire, era facilmente raggiungibile. Il sindaco mi sta molto simpatico, e lo so ragazzi, non è colpa mia, io che devo fare, combatto con queste cose ogni giorno. Si sente?
Te lo alzo io.
Oppure datemi anche il solito. Allora, combatto con queste cose ogni giorno, però il sindaco mi sta molto simpatico, sì. Il sindaco di Bari mi era molto simpatico fino a quando non ha consegnato le chiavi della città all'albanese. Che adesso ne parleremo. Adesso come faranno? Viene scaricata pure dalla Francia, dagli amici della Francia. A Bari che fanno con queste chiavi?
Che
fanno?
Ne so, se danno...
non lo so, non lo so che cosa faranno. E poi sono molto deluso dal fatto che chi è in Italia uno dei più grandi amici, diciamo, dei banchieri, degli uomini di affari e dei traffichini di ogni tipo, il cui presente è Nicola di nome e Porro di cognome. Ebbene, Nicola Porro non è presente nemmeno una volta negli Epstein Files. Nemmeno una. Cazzo, ma possibile? Invitavano tutti, persino Rula Cebreal con l'amico, cioè con l'amico, con l'ex compagno, e tu non ci sei 25 volte e tu non ci sei.
Non lo conoscevo, però c'erano amici miei là dentro,
Sì.
Ma che, è un problema conoscere Epstein?
No, allora, vedo che oggi sui giornali c'è, soprattutto quelli della destra rilanciano la presenza, per esempio, di Rula Cebreal citata 25 volte negli Epstein Files. Ora, partiamo dalle cose serie. essere presenti negli Epstein Files non vuol dire un cazzo, è la nuova gogna, è una specie di ventilatore di merda in stile Corona, cioè cose di questo tipo, cioè è una cosa incredibile, cioè tu vieni accostato perché magari hai fatto una cena, cioè magari sei andato a pranzo, non è che devi sapere per forza che quello è un pedofilo, assassino, stupratore, pezzo di merda, quello che è, metteteci tutto, eppure vieni citato come se fossi un complice degli eccidi o delle cose che si perpetravano lì. Prima cosa, dunque, questa, perché sennò sembra che ogni nome che spunta fuori sia colpevole delle peggiori nefandezze. E la seconda cosa è che però quelli a sinistra che hanno usato gli schizzi di merda ogni volta che era possibile farlo, in primis con Berlusconi, accostato alle peggiori nefandezze, adesso però capiscono cosa significa prendersi gli schizzi di merda. E qui cito il giornale, dato che una piccola rassegna stampa c'è.
E certo, così dovrebbe
giustamente
essere,
dice, che giustamente dice adesso Rulla Ceperale e compagnia cantante devono abituarsi agli schizzi di merda, perché questo è. Nel file di Epstein loro dicono gogna, naturalmente. Schizzi di merda, lo dico io. Però nei file di Epstein compare Rula e ora prova la gogna applicata a Salvini. Io direi anche ad altri. La giornalista Propal è citata 24 volte col suo ex. Ma noi qui non vogliamo dire che questi sono poi facili alle querele. Non vogliamo dire che c'entri qualche cosa. Anzi, sicuramente non c'entra un cazzo, non ha fatto nulla, non sapeva nulla, andava alle feste, come potresti andare tu? E come vai tu a St. Moritz là con tua moglie? Però non sei citato, dunque mi deludi. Conosci pochi banchieri, conosci pochi trafficanti, cioè è incredibile questa cosa qua. Capitò a leghista, fu crocifisso. 24.
Sì, ma tu chiami Epstein per consigliare gli antibiotici per la tua malattia venerea perché non hai usato il preservativo e nel frattempo questo hai investito 3 miliardi di dollari per dare i preservativi agli africani?
Questa è la tua fissazione su Bill Gates.
Spendi 50 euro dollari e prenderli per te. Però, cioè, questo è Bill Gates. Bill Gates chiamava uno già condannato perché con lui era andato con sta russa e chiamava: mi dai l'antibiotico per mia moglie? Ti sembra una roba che se fosse successa a te o a me che ci avrebbero fatto? Ti sembra normale?
Andava, adesso non lo so se fosse complice, non lo sa, lui ha smentito.
Ma Mandelson che si fa vedere con le mutande, lo sleppino celeste fuori insieme, era l'ambasciatore americano.
Comunque,
era ambasciatore americano.
Sì, però anche qui si è dimesso.
Sembrava Tupolev.
Sì,
si chiamava?
Qui bisogna distinguere. Qui bisogna distinguere. Uno che sapeva quello che faceva Epstein, che sapeva esattamente quello che
oddio,
veniva fatto.
Oddio, mi ha chiamato De Caro. E che abbiamo detto?
Chi c'è?
De Caro mi ha chiamato il presidente della regione.
Veramente?
Sì. Che abbiamo detto? Di Bari qualcosa?
No, tu hai detto.
Quello è il presidente della regione, andiamo.
Tu hai detto non ci metterò piede, non metterò mai. Prima hai detto non metterò mai più piede a Bari. Ah. Cioè lì al coso. Prima, okay. Poi ti sei corretto e hai detto finché ci sono loro.
Ah, ok,
finché
bravo.
Ci sono.
Quindi per sempre.
Esatto. Però io posso dirti la verità, anche tu hai fatto come Pucci, ti sei ritirato alla prima
no,
difficoltà.
No, no,
hai
no,
fatto come no, Pucci, io sarei rimasto a combattere.
Ma no, ma che combattere?
Ma è bello andare in un comune governato dalla sinistra, una regione governata dalla sinistra, è bellissimo andare lì, fare la battaglia, sentirsi discriminato. Che cazzo hai fatto? Ti sei ritirato e sei andato a Maratea, ma che cazzo è? Dai, andare a Maratea è un inferno, una cosa ridicola, dai, ragazzi,
Maratea
zuppisti, è meglio Bari.
Facilissimo Maratea.
Ma dovevi combattere.
Maratea è facilissimo.
Dovevi stare lì, non dovevi fare come tu.
Italia, uscita di Maratea, mare davanti, non c'è quella merda di... Vabbè.
No, ma questo non lo puoi dire.
No, non di persona. Stavo pensando che alcuni di voi sono stati in dei posti pagando moltissimi soldi con un'accoglienza non adeguata.
Ma non lo so, io mi sono trovato benissimo, però quello...
Ma figurati, ho fatta per 5 anni.
È una tua scelta. Io sarei rimasto in terra nemica ogni giorno a combattere col sindaco davanti dicendogliene tutti i colori. Ma sarebbe stato fantastico. Che vai a fare? Maratea, senza nessuno, da mai chi c'è a Maratea? Non c'è nessuno, è una cosa incredibile.
È bellissima Maratea.
È la contestazione di quello che organizza lui. Pazzesco, comunque va bene. Allora, l'altra cosa da Epstein l'ho letta sulla Verità, dato che tu
che cosa hai letto?
Ho letto sulla Verità che forse Epstein non è morto, sai che la Verità sono specializzati. Ti giuro, vado andato a leggere un articolo oggi sulla Verità, che sono specializzati un po' nei complotti, infatti io è il giornale che leggo di più, il primo giornale che leggo è La Verità, ogni mattina,
sì, 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 sì.
Leggo pochissimi giornali cartacei, però... Quando...
Però io posso farvi vedere una
e
cosa?
E secondo me potrebbe essere camuffato qui, potrebbe anche... Ti giuro, c'è una teoria per cui non è morto.
È in prima fila.
C'è una teoria per cui non è morto, perché dove può essere se non nel peggio del peggio? Tra i zuppisti, cucianiani, porriani...
È qua.
Cioè, per forza, quelli accusati di essere, no, ci accusano delle peggiori nefandezze, meloniani, razzisti, fascisti, amici dei golpisti, di tutto. Dunque, se c'è un posto dove il non morto Epstein camuffato può essere oggi qui a Milano, camuffato da che cazzo ne so, da banchiere, non so, un prima prima fila, vedo banchieri vari. Potrebbero essere dei cloni. Poi l'altra cosa che volevo dire sempre è quella, che alla fine anche qui ci si divide, no? Io mi diverto molto a leggere queste cose su giornali o siti online, cioè quelli che volevano incastrare Trump e che ovviamente dicono ah, Trump è presente in milioni di cose. Fino adesso quelli che ci hanno più o meno rimesso le penne, tra virgolette, dal punto di vista, io sono tutta gente di sinistra e progressista, cioè Bill Gates, il governo inglese, rappresentanti della corona inglese, no, pezzi del governo francese legati soprattutto alla sinistra, questo è per adesso.
Scusami, ma Chomsky, ma tu sai
Chomsky, siccome Chomsky lo conosce solamente, diciamo,
comunista,
lo conoscono in pochi.
Beh, ho capito, ma tutti conoscono la questione della rana bollita, cioè mettere la rana in una pentola, l'acqua è fredda, aumenti un po' la temperatura e poi la rana muore. Se invece metti a 50 gradi direttamente una rana in quella pentola, se ne va via perché sente subito che è calda, cioè si assuefa al disastro. Questa è la teoria fantastica di Chomsky, detto da un comunista.
Sì, questa è una teoria, diciamo, interessante, però non molto popolare. Cioè, non Chomsky era un protagonista degli anni 70,
no, un cavolo di comunista che è diventato una rana bollita. Ma vedere il comunista nell'aereo di Epstein che andava a fare i viaggi con Epstein, ti racconta la grande ipocrisia della sinistra che spiega cosa è giusto agli altri e usava, cioè sei un cavolo di comunista con la rana bollita, tu non vai sull'aereo di Epstein che è un finanziere che ha solo speculato, solo fatto trade, cioè non è il tuo cup of tea, non ci stai, io non vado a cena con l'albanese, io non ci vado, tu ci vai? Tu
sì, forse. No, non ci vado.
Sì, tu ci vai.
Non mi frega niente, io vado a cena.
Allora, perché i giornali non vendono? No? Perché i giornali non vendono e perché noi abbiamo fatto la zuppa di porro.
Sei scatenato su questo.
No, questa cosa mi fa impazzire. Dovete sapere che ieri, non lo capite, ieri, perché nessuno di noi lo capisce, non si è capito che è successo al Parlamento ieri su questa cosa del disegno di legge, il decreto su Kiev. È una cosa incomprensibile. C'è un disegno di legge su cui c'è la fiducia, c'è un decreto invece per le armi. Il disegno sulla fiducia lo vota pure Vannacci, il decreto invece sulle armi Vannacci non lo vota e vota il PD. Già questo è incomprensibile. E poi ci sono le prime 5 pagine del più importante giornale italiano, il Corriere della Sera, in cui si parla di tutta questa vicenda che non fotte assolutamente niente a nessuno perché è incomprensibile, in cui ci si interroga sul futuro di Francesco Gallo. Francesco.
Ma che cazzo è Francesco?
Te lo dico io. Francesco, io so questa perversione di leggere i giornali, però è importante leggerli. Francesco Gallo.
Chi è?
Te lo dico.
È un deputato?
Sì, eletto con Sud chiama Nord. Sì. C'è un partito che si chiama Sud chiama Nord. Di Catello.
E come mi dico Cateno De Luca.
Sì, Cateno De Luca.
Dico anche Scateno De Luca.
Questo qui sarebbe la chiave di volta per il futuro di Vannacci.
No, dai.
Cioè, noi stiamo facendo... Allora, io voglio sapere, io voglio conoscere uno per uno i lettori nel mondo che si sono appassionati e che hanno letto la questione di Francesco Gallo. Questo... Sono 3 pagine su Vannacci, sul suo amico Vannacci,
no, amico,
perché ieri Vannacci, che so, 3 voti, hanno votato per il governo, hanno votato contro Kiev, è diventata la questione principale di tutti quanti i giornali italiani. Io penso che sia importante il fatto che ci sia Vannacci a destra di questo governo, ma se noi parliamo di questa roba qua, e oggi voi non sentirete nulla di questo, la tavola rotonda dopo, che sarà una tavola rotonda piuttosto impegnativa per Cruciani, si parlano di investimenti esteri in Italia, oppure quella dopo delle nostre infrastrutture, e voi siete qui che vi sorbirete tutta questa roba qua, perché in realtà ha a che fare con il vostro futuro, ma Francesco Gallo col vostro futuro non avrà a che vedere nulla, e tutta questa roba che c'è sui giornali è non spazzatura perché non c'è un elemento moralistico, ma è totalmente inutile. Allora, se io fossi uno che, se avessi un giornale di carta stampata, la prima cosa che farei lo chiuderei e la seconda farei la zuppa di porro. Però questi veramente incidono. E l'altra questione che voglio chiedere a Cruciani, che è l'inventore di Vannacci, senza di te non c'era Vannacci. A un certo punto Vannacci fa un libro che tutti noi ci appassiona perché dice delle cose che è fuori dagli schemi. Lui lo scopre prima di noi e Vannacci è ogni lunedì quando veniva a Quarta Repubblica, dove sei stato? Domenica sono stato con Vannacci alla presentazione, non ci hanno fatto entrare, sabato ci hanno menato, venerdì c'era la Digos, tutti i weekend tu l'hai passati con la Digos e Vannacci, sì, tutti i weekend l'hai passati con la Digos e Vannacci, mo come ce la spieghi?
Cioè, sono un traditore pure io, non ho capito.
Tu sei un traditore.
Allora, io non capisco questa cosa.
Hai letto oggi tutto Vannacci, tutti i giornali, foto di Vannacci, la vestaglia di Vannacci.
Io sapevo già tutto prima.
Non mettono più la vestaglia.
Forse non hai capito bene. Allora.
Aspetta che ti dico questa cosa. Non c'è più la foto con la vestaglia di Vannacci. Perché quando Vannacci era nel centrodestra, la vestaglia lo sputtanava.
Esatto.
Quando destro è utile.
Vedo
alla sinistra non c'è vedo, più
vedo
la foto.
Che hai colto...
Voglio la foto con la,
con la vestaglia di
sì,
Vannacci.
Sì.
Cioè i giornali di sinistra, i siti di sinistra rappresentavano quindi... Vannacci come uno anche pseudo gay, diciamo,
sì, sì,
senza farsi troppi problemi, ovviamente, sì, perché sono inclusivi, e lo presentavano come uno scappato di casa, come uno fascista, razzista, sì, omofobo, amico dei fascisti, la decima massa, cosa su cui lui gioca. Ovviamente a un certo punto Vannacci dice: cazzo, può diventare utile Vannacci, perché può far cadere la destra. Se prende quel 2%, pensa come ragionano i politici, se prende quel 2% e si presenta autonomo nei collegi, allora può fottere là, possiamo vincere grazie pure all'aiuto dei Fratoianni, di questi. Questi ragionano in questo modo, pure la destra ragiona così, per carità di Dio. Allora io ho detto a Vannacci, gli ho dato un consiglio a Parma, ho detto: caro generale, lei ha due strade davanti a sé, due strade. Uno, essere l'utile idiota della sinistra. Quelli vorrebbero che lei fosse l'utile idiota. Cioè lei va avanti, fa un suo gruppo, cerca di formare un partito, prende magari il 2, non fa il quorum, quello che è, e diventa inutilizzabile per qualsiasi cosa. Oppure fa la persona normale, dice: cazzo, perché non ci può essere spazio nel centrodestra per qualcuno che è scontento della Meloni sulla sicurezza o sugli immigrati? Perché c'è un sacco di gente nel centrodestra, diciamo la verità, che è scontenta di quello che fa la Meloni sulla sicurezza e sull'immigrazione. Non è un dramma, non è una cosa. Anche molti tra di voi qui, molti zuppisti, pensano che la Meloni abbia fatto poco, e lei deve insistere, e lui dovrebbe insistere su questa cosa qua.
Cioè tu mi dici che ieri fanno il decreto col blocco navale perché c'è Vannacci?
Secondo me in parte sì. Cioè, secondo
ma
me
che dici?
In parte sì. A parte adesso parleremo del blocco navale.
No, perché provoca, quella è una vera notizia.
Mi provoca un leggero godimento. Ti dico subito...
Cioè una... cosa ti provoca?
A me quando sento la parola blocco navale, io per me è come un'erezione. Come un'erezione, non so perché... Si può dire, sì.
Sì.
Questo si può dire. Ogni tanto lui si raccomanda, mi raccomando, siamo qui alla zuppa, alla ripartenza, non esagerare, mortacci. Se facessi sentire quello che dici tu alla zuppa ogni giorno, cioè, dici delle cose terribili su qualsiasi persona, per cui non dire stronzate. Molto peggio di me. Comunque, allora, io quando sento la parola, quando per esempio, quando odo Casarini piangere, io godo. Io odo Casarini piangere, le leggi piangere, improvvisamente godo come un pazzo, perché poi si sono inventati una cosa, la leggete sui giornali oggi dappertutto, adesso non c'è bisogno di citare eccetera, stretta sui migranti, sempre la verità, pure Repubblica dice stre migranti, no non lo dice naturalmente perché non vogliono, migranti, ok al blocco navale, guarda qua l'Italia oggi ok al blocco navale, eccetera eccetera. Allora, si sono inventati un decreto che non funzionerà come al solito, perché in Italia non funziona un cazzo, quando passi dai proclami alle cose da applicare non funziona mai nulla. Però è fantastico, in teoria possono proclamare un'emergenza e fare il blocco navale. Dunque, che ne so, emergenza scabbia su quella nave, blocco navale. Emergenza terrorismo, perché i servizi segreti ci hanno detto che su quella nave ci possono essere 3 libici, blocco navale. In teoria possono fare il blocco navale in qualsiasi momento, sarebbe per me sarebbero erezioni continue.
Che vuol dire?
Blocco navale significa una cosa molto concreta, l'aveva detto la Meloni, poi ha abbandonato questa cosa, purtroppo non lo possiamo fare, ma lo fanno già gli altri paesi. Significa che se noi non vogliamo che entri un immigrato in più clandestino sul nostro territorio, sembra che dico una cosa razzista, non lo facciamo entrare con le navi, questo è, perché dobbiamo essere per forza umanitari. Questa cosa mi fa incazzare. Noi dobbiamo, poi se vogliono fare gli umanitari, eleggano la Schlein che va pure sul carro del Gay Pride, cioè va benissimo a ballare pure sulle navi dei migranti, ma va bene, scegliessero il governo, il popolo italiano, scegliesse quella linea politica che è l'accoglienza indiscriminata, e poi si vede quello che succede una volta arrivati, e va benissimo così. Qual è il problema? Questo governo dovrebbe avere una linea dura, perché gli elettori lo hanno nominato per questo. Cazzo, non è una cosa complessa da capire. E il blocco navale, se funziona, serve a questo. Dunque va benissimo il blocco navale, poi però si deve fare, anche perché se no altrimenti qui sotto non si muove niente. Andiamo ad altro.
Allora, blocco navale ieri, tu dici che in realtà la destra, no, questo mi interessa perché è un articolo che avrei voluto leggere sui giornali e non ho letto, perché
sì,
la tesi di Cruciani, che abbiamo parlato 2 minuti prima, non è sbagliata da un punto di vista, cioè invece di occuparsi di Francesco Gallo e del noi come il sud o come cavolo si chiama quel coso, pensare che cosa voglia dire per questo governo avere qualcun altro a destra che in realtà non vuole uscire dalla destra, cioè non vuole fare l'utile idiota, ma che sposta l'asse a destra delle politiche di questo governo, make sense.
Ma scusa,
perché questa è la vera analisi, cioè Vannacci è utile in quanto questi hanno il coraggio, dice e sostiene Cruciani, di fare il blocco navale, che se non avessero avuto qualcuno a destra loro non l'avrebbero.
Io
penso che sia too much, diamo
più importanza. Io penso che, io non so adesso perché,
però è interessante l'analisi.
Se hanno paura dei voti di Vannacci, di perdere, sicuramente ce l'hanno. Io ho detto una cosa, ma l'ho detto anche in pubblico con lui in varie occasioni, hai sbagliato, ho detto a Vannacci, lei, lui, adesso tu non mi ricordo se sei stato tu, hai sbagliato a farti, a farti mettere dentro nei gangli della Lega, no, della Lega. Che cazzo vuol dire?
E non veniva eletto.
Ma lui non può fare vice segretario della Lega, ma che cazzo vuol dire un uomo d'Azione, un ex Parafa, il vice segretario della Lega, responsabile della campagna elettorale in Toscana? Una follia burocratica senza senso. È uno che puoi utilizzare in campagna elettorale per raccogliere voti di gente che magari non sarebbe andata a votare, gente di tutti i tipi. Io ho incontrato gente di tutti i tipi che comunque non necessariamente di destra o di estrema destra. E dunque già la prima cosa. La seconda, non capisco qual è il problema. Se c'è Fratoiani e Bonelli da una parte, perché il centrodestra non può avere gente? Quelli candidano la Salis, cioè al Parlamento Europeo, adesso non ci può essere Vannacci nel centrodestra, perché che c'è di diverso? Non ho capito. Qui c'è l'estrema sinistra, dall'altra parte c'è l'estrema destra. Ma qual è il problema? Cioè, Fratoiani e Bonelli, il duo Fratoiani e Bonelli può candidare chiunque, magari adesso candideranno l'albanese, candideranno quella condannata a 8 anni per aver picchiato un fascista a Budapest, possono candidare gente che ha reati, eccetera. Vannacci, pluridecorato, senza manco un reato, non può essere nel centrodestra. Ma ragazzi, ma siete impazziti? Sono impazziti? Che cazzo ha fatto di male Vannacci? C'ha un curriculum lungo come una casa. Ieri Calenda alla radio da me gli ho detto: scusa, perché dici che è un traditore? Semplicemente perché ha una linea politica
ma
diversa.
Perché a Pontida non lascerò mai la Lega.
Quella è una cazzata che ha fatto di, cioè, quella è una cazzata di comunicazione che ha fatto. Però oggi, oggi lo leggete sui giornali, oggi lui ha una posizione quasi democristiana. Cioè dice: io voto la fiducia perché so dove sto, nel centrodestra. Dopodiché sull'Ucraina, ma perché è un delitto dire, peraltro è in connessione con il paese, perché è un delitto dire non vogliamo più dare tanti soldi all'Ucraina?
No, ma nessuno dice.
È una linea politica, non è un tradimento. Che cazzo volete? No, un sacco di italiani pensano che non bisogna più dare soldi all'Ucraina come prima. Pensano un sacco di italiani.
Vabbè.
E siccome lo pensano un sacco di italiani, anche imprenditori che non lo vogliono dire, che vorrebbero lavorare con la Russia, perché ci sono un sacco
questo
di imprenditori.
Un altro discorso.
No,
questo
ma questo è
vero, questo è
ci sono un sacco di imprenditori che io conosco, perché non è che faccio solo il cazzeggio, ogni tanto qualche relazione ce l'ho, che vorrebbero la normalizzazione dei rapporti con la Russia, perché tanto distruggere la Russia non possiamo. E Vannacci, in modo un po' sgangherato, diciamo, in modo un po' carnevalesco, interpreta questa pancia del paese. Qual è il problema? Possono candidare dall'altra parte le persone su Maoro, hanno candidato che poi l'hanno abbandonato e non possono. Dai ragazzi, su, ma di che parliamo?
Allora,
io impazzisco con questo moralismo su Vannacci.
Questa è la prima pagina della Repubblica, che finalmente dopo 2 giorni di sciopero abbiamo potuto leggere. Poi perché hanno scioperato questi repubblicani?
Perché non gli va di essere venduti ai greci.
Meglio il Khan.
Perché sono incazzati anche giustamente con il Khan che si fa i cazzi suoi.
Vabbè. Guardate, questo è interessante, perché Merz, Meloni, il patto spacca UE.
Devo dire la verità che l'asse Roma-Berlino non ha portato bene, diciamo. Però è un'epoca diversa, no? Allora, è un periodo diverso.
No, allora, io voglio capire una cosa. Cioè, tutta quanta l'Europa è vissuta sull'asse franco-tedesco. Asse franco-tedesco che ci ha portato alla burocrazia europea e a quel mostro.
Nessuno
che Draghi non vuole più, che Letta stesso non vuole più. Sto parlando i sinistri. Che anche ormai tutti quanti i cittadini hanno capito in mezza Europa che non funziona. Noi facciamo un accordo che non è un asse per un caccia che non funzionava, quello francese, perché stavano litigando come delle bestie, e facciamo un accordo per dare più peso alle leggi statali, e questo è un asse che spacca la UE, perché invece quello franco-tedesco non spaccava la UE, cioè non decidevano loro per tutti. Io non riesco a capire come sia possibile che in questo caso non vi è nessuna, come possiamo dire, obiettività. Merz-Meloni è l'asse, intanto non faranno nulla, perché in Europa ci sono 27 paesi e quindi ci sono diritti di veto, non si spacca nulla, non gli fanno fare nulla. E nell'altro invece Macron, che non rappresenta assolutamente nessuno, sarebbe l'uomo con cui noi dovremmo flirtare.
Ma sai, è una cosa io ti do una spiegazione.
Perché?
Perché, ma tu lo sai meglio di me, ma perché funziona in parte anche per noi, sappiamo benissimo qual è la cosa che fa vendere, sappiamo benissimo che cos'è che, diciamo, ti fa vendere in questo caso le copie, anche se poi sappiamo che ormai, diciamo, è una lotta, diciamo, a impedire l'emorragia, diciamo, definitiva, e comunque i siti a far fare dei click, a vendere le trasmissioni. Hai mai visto una trasmissione che si chiama 8 e mezzo? L'hai mai visto una trasmissione che si chiama 8 in televisione? L'hai vista qualche volta? O no? Non hai tempo, no? Vai, o non hai tempo, diciamo.
No, l'ho vista.
Io la vedo poche volte, vedo degli spezzoni. C'è una volta, io credo che su 100 trasmissioni, il nome Meloni, in alto nel titolo là, accostato spesso alle peggiori nefandezze, naturalmente, no? Meloni e l'estrema destra. Che che legame c'è? Poi dice, cazzo, che di che si parla? Bah. Il nome Meloni, messo chiaramente, spacca, distrugge con questi accostamenti, è il motivo per cui fanno quel titolo, è il motivo per cui fanno quella trasmissione là, che non potrebbe esistere se non ci fosse il grande nemico, ma questo lo sappiamo, non c'è, è marketing, è puro marketing, è inutile che... Ragazzi, non stiamo spiegando niente di particolare, certamente la spacca
in quello, invece su cui Repubblica azzecca rispetto ad altri giornali è che parlano delle Olimpiadi, perché le Olimpiadi stanno diventando, ovviamente lo vedo in televisione che stanno andando benissimo, cioè hanno resuscitato Rai 2, però qua ci sono tre cose stupende.
Sulle Olimpiadi, Olimpiadi.
Beh, le Olimpiadi sono pazzesche. Il primo, noi dobbiamo fare anche qua un saluto al nostro amico.
Sì, sì, dobbiamo fare un saluto al nostro amico perché allora, le Olimpiadi sono il massimo dell'inclusione di solito, no? Si proclamano tali, che è una parola orrenda, che però ormai nelle organizzazioni internazionali, negli abbigliamenti internazionali rimbomba ovunque. L'inclusione. L'inclusione. L'inclusione, non so che cazzo vuol dire, ma comunque le Olimpiadi sono inclusive. Green,
meno che quelle francesi, le nostre, per fortuna, dormono più comodi.
Lì non c'è stata la parata LGBTQ+, come nel caso, come fu a Parigi. Allora, però l'unica persona discriminata è il povero Massimo Boldi, cui riserverei un grande applauso.
Sì. Perché ha detto che la sua specialità cos'era?
C'è il povero Massimo Boldi, che è Massimo Boldi, non è il Papa, cioè non è né il Papa né il Presidente del Consiglio, è un comico, anche abbastanza stagionato, diciamo, però questo è sempre lucido, io l'ho incontrato l'altra sera, lucidissimo. Il povero Massimo Boldi fa un'intervista al Fatto Quotidiano, pochi giorni prima dell'apertura delle Olimpiadi, in cui dice, giustamente quelli del Fatto lo sentono perché fa il tedoforo, forse sapendo quale sarebbe stata la sua reazione, e chiedono, scusi, lei ha mai fatto sport in vita sua, ha mai praticato uno sport in vita sua? E Massimo Boldi risponde in maniera molto tranquilla alla Massimo Boldi, guardi, no, io non ho mai praticato sport, l'unico sport che ho praticato è la figa. Ha detto così Massimo Boldi, molti di voi lo sanno, ma lo ripetiamo perché è stato un momento strepitoso. E anche l'aperitivo, Dopodiché, dopo due ore dall'uscita di questa intervista, finì aperitivo. Sì. Tra l'altro non c'è simbolo, diciamo, più rappresentativo di Cortina, se vogliamo, di Massimo Boldi.
Certo.
Per tutto quello. Ma ragazzi, ma è... Massimo Cortina, Massimo Boldi, cioè Natale. Sì. Sulla neve, tutti i film come con De Sì. Vabbè, comunque, dopo due ore. Sparisce il nome di Massimo Boldi con un comunicato ufficiale del Comitato Milano Cortina dalla lista dei tedofori, cioè cacciato dai tedofori. Ora, due cose, perché contrario allo spirito olimpico, contrario ai valori olimpici. Allora ragazzi, pochi giorni dopo, io sono andato da lui in televisione a un tavolo per due e ho detto subito, ragazzi, ma quali spiriti olimpici? È nel pieno dello spirito olimpico.
È chiaro.
Le Olimpiadi sono il più grande trombodromo. Ragazzi, ma non è che ho detto, sembra che ho detto una cosa strana, volgare. Cioè, alle Olimpiadi si tromba dalla mattina alla sera. Cioè, il villaggio olimpico è un enorme college dove si incontra gente con un testosterone a 3000, non come noi che siamo, insomma, un po' morenti da questo punto di vista, molti di noi, e dunque, cioè, così, quello succede. Trombano come pazzi, ma la prova di questa roba qui è arrivata, e dunque avevamo ragione al 100%, dal fatto che la Regione Lombardia, iniziativa straordinaria della Regione Lombardia, una delle più belle, diciamo, ha distribuito...
Poco pubblicizzata,
perché forse se ne vergognavano, ha distribuito dei condom targati Regione Lombardia. Ma dove cazzo stanno i cattolici integralisti della Regione Lombardia? Se erano addormentati mentre paravano questa cosa. Regione Lombardia sul condom, io me lo voglio conservare, lo voglio prendere questo cazzo. Lo devo portare qua, cazzo, me lo sono scordato.
Allora fanno fuori Boldi perché dice che gli piace.
Gli piace la figa, dopodiché
la Regione Lombardia spende i soldi dei contribuenti.
Non solo.
Ben spesi, secondo me,
assolutamente.
Per fornire.
A riprova del fatto.
Però li comprano.
Vabbè, non lo so adesso, gratis, li comprano. Mi interessa. Però comunque a riprova del fatto che comunque gli servono a qualcosa. Proteggetevi. Non solo discriminato il povero Boldi, ma qualche giorno dopo sfila come tedoforo un tale Snoop Dogg, molti di voi l'hanno visto, il quale nell'ordine è un grande fumatore di hashish, marijuana, e quello va benissimo, addirittura si pensava che fumasse 100 canne al giorno, una cosa del genere, dunque col tedoforo in mano hanno fatto dei meme straordinari,
col cannone,
un'enorme canna. bellissimo, ma produttore di film porno, di film hard, cioè, capito?
Vale tutto.
Quelli, i valori olimpici là dove cazzo stanno?
Ci stanno.
Una roba pazzesca.
Senti, però tu a un certo punto ti sei un po' arrabbiato con lui perché hai detto, ha chiesto scusa, non doveva chiedere scusa, noi non avremmo chiesto scusa.
Pucci.
E poi c'è anche Pucci. Ma no, ma anche Boldi.
Casone.
Pucci, tu dici, doveva andare.
Boldi è...
Oggi c'è ancora sui giornali, c'è un'intervista a Conti, dice, beh, ma sembra Pucci non è venuto, il comico Pucci non è venuto perché avrebbe fatto la fine di Crozza, non dice esattamente di Crozza,
cioè,
però...
In maniera molto gentile ha detto se l'è fatta sotto.
Beh, no, sì. Dice, l'avrebbe...
Conti l'ha detto in maniera così, ha detto, voleva, ha rischiato, voleva, non voleva fare la fine di Crozza, ma sostanzialmente voleva dire che è stato lui a ritirarsi, cioè non sono state le pressioni vergognose, dico io, del Partito Democratico.
Perché hanno fatto un'interrogazione in commissione.
Esattamente, perché è vero che lui si è ritirato e per me uno come Pucci doveva andare alla Pugna come Porro a Bari. Cioè Porro non sceglie di non andare a Bari, ha fatto il Pucci. Adesso la mette di nuovo sul piano della... Sì, vado a Maratea, è bellissimo, questi sono traditori, hanno dato le chiavi della città all'albanese, mi hanno trattato male. E uno quando viene trattato male deve andare lì a combattere. Pucci ha fatto sostanzialmente la stessa cosa. Cioè tu fai la foto con il culo di fora dicendo arrivo, Sanremo arrivo, dunque promettendo sfracelli, no? Col culo di fuori, petto è... Cioè, una volta disegnato una croce celtica, sei uno di destra. Tutto legittimo, secondo me, tutto legittimo. Dopodiché, dopo un giorno, due giorni, ti arrivano le minacce. Sai che sorpresa, a noi ci arrivano centinaia di minacce ogni giorno, di minacce su internet e te ritiri. Ma che cazzo è? Ma che combattente sei? Cioè, ma devi andare sul palco a fare casino, devi andare sul palco.
Non è che sono tutti tenuti a combattere.
Ma ho capito, ma non puoi proclamare che vuoi combattere, non puoi proclamare che fai che sei quello, capito?
Ma è un comico, è un comico. Se tu entri in una platea in cui sai...
Ma che fai, metti col culo di fuori sulla foto e poi ti ritiri perché ci stanno le pressioni e per due stronzi del PD ti fanno, scusate, quelli del stronzi, in senso iniziativa, questi sono molto sensibili a queste cose. Perché due del PD ti fanno le interrogazioni parlamentari?
No,
l'interrogazione
però
parlamentare su Pucci.
Ma non ti trovi ad andare a una cosa in cui sai che non ci saranno solo fischi, ti romperanno le scatole, monteranno.
Belli, i fischi sono straordinari, perché qual è il problema di un comico per prendere i fischi?
Ma vai fuori casa tua per andare a fare una roba in cui ti
comunque,
senti
la cosa
un
vera...
comico, non sei un combattente,
vabbè, comunque,
non sei un politico,
ma quello sono
non
affari...
sei Mannacci, ma quello sei un comico. Ma nelle nostre trasmissioni non vengono quelli che hanno paura di avere la minima contestazione,
certo,
ma e fanno questo per mestiere.
Però scusami, ti posso
questo lo fanno per mestiere.
Hai ragione, però un comico si becca anche le proteste, i fischi, Crozza l'ha fatto, mi sembra che dopo i fischi
non
che ha preso a Sanremo,
Sanremo.
Ho capito, però ha avuto un grande successo, ha avuto un grande,
certo.
Non mi pare che abbia diciamo impedito a Crozza di fare una grande carriera. Comunque al di là delle cose di Pucci, che poi alla fine chi se ne frega, anche se Sanremo non è vero che è un argomento popolare, perché in quei giorni
direi che lo è molto, come
ed è anche uno specchio di quello che succede nel mondo della politica. Lo sai il vero motivo per cui Pucci in realtà è stato massacrato in quelle ore là successive all'annuncio che avrebbe fatto il co-conduttore della terza serata? Per un motivo molto semplice, perché lui fa un video in cui c'è dietro una sede del PD con la serranda abbassata, in cui dice chiuso per fallimento, e ride, chiuso per fallimento. Cioè Pucci è uno di destra, è uno di destra.
Ma perché quando fa...
Ed è per questo che quelli che si proclamano, perché poi ci sono quelli che fanno finta, cioè quelli che si proclamano di destra hanno più difficoltà a salire su quel palco, perché c'è un fuoco di sbarramento che per quelli di sinistra non c'è. Tu puoi andare là sopra a dire delle cose, come è stato il caso di Fedez, che poi adesso sei anche un po' pentito di quello che ha fatto sul palco di Sanremo, Crozza, Benigni, cioè puoi dire quello che vuoi. Pucci non lo può dire, o comunque a Pucci viene impedito. Io ho letto un titolo su Repubblica in quei giorni, e comunque nella segna stampa, in cui veniva dipinto, dite, che cazzo ha fatto?
Terza
omofobo,
media,
razzista,
media, fascista.
Fascista, battute da bar, umorismo alla Bagaglino, che poi non so che cosa ci sia di male, umorismo popolare, non far ridere. Ma che cazzo ti significa non far ridere?
Qual è il primo
fai i teatri pieni.
Il primo giornale che legge
la verità cos'è?
La Gazzetta dello Sport.
No, bene.
Il Corriere dello Sport. Libero, basta, cioè, non, basta, poi il resto leggo su internet, cioè non sto là, ma la verità è Libero, il giornale, sì, ogni tanto, da quando c'erano un po' di più, ma no, perché fa dei titoli roboanti, non perché Sallusti non fosse bravo, per carità, è un amico.
No, anche perché con Sallusti stasera poi annunciamo il nostro politicoquotidiano.it, che sono fissato, voi lo conoscete già, il nuovo quotidiano di politica che faremo. Noi abbiamo finito la nostra...
La lobby gay, non vuoi parlare della lobby gay?
Lobby gay dove?
La lobby gay, Ranucci, questa roba qua, non ti interessa?
Ah no, dimmi un po'.
Pensavo ti interessasse.
Sai che quelle pagine...
Interessa a voi, no, me frega cazzo.
No, ma magari sì, digli un po' questa cosa del lobby gay, perché non l'ho capita.
No, io nemmeno l'ho capita bene, però leggo che...
E poi la lobby gay sono quelli di destra adesso.
Sì, no? La lobby gay, esatto. Di destra. La lobby gay di destra sarebbe Cerno, Giletti, eccetera.
Certo che non c'è uno dritto a destra, eh?
Vabbè, Cerno lo proclama, diciamo...
Infatti lo dico perché lo proclama, e lui è ben contento di proclamarsi tale.
Allora, no...
Che è successo su sta lobby gay?
No, è successa una cosa, cioè una... A parte che è assurdo che i messaggi privati tra la Boccia e Ranucci, che non riguardano direttamente l'inchiesta, vengano pubblicati senza nessun problema.
Sì.
Cioè, nessuno si pone la questione di questa roba qui. Poi uno dice ci vuole la riforma della giustizia. Escono i messaggi privati tra la Boccia e Ranucci. Uno può far piacere ai loro nemici. Può far piacere ai loro nemici. Ma è sbagliato. Non devono uscire questi messaggi. Non devono uscire.
Però ci saremmo persi tutti Epstein, eh?
Sì, ma no, quello è un altro discorso.
3 milioni
però.
Di messaggi, ragazzi, ma no, perché il principio è uguale, anche lì c'è un'inchiesta, anche lì saranno sputtanate migliaia di persone, compresa la non amica Rula Gebreal, perché è andata a una festa a New York dove ci saranno state migliaia di persone. Cioè, bisogna stare molto attenti, perché a destra si tende ad avere un atteggiamento sul garantismo un po' strano, lo vedo anche sui nostri
giornali. Sì, assolutamente, cioè quando riguardano cose di sinistra allora si può picchiare duro.
Esatto, adesso francamente...
Infatti io dico, uno schifo che i messaggi, anche se in questo caso, diciamo, fanno trasparire una leggera, non dico perché per me non esiste questa cosa qua, ma insomma la lobby
che... Ma scusa,
perché...
ma messaggi tra me e te, se venissero pubblicati, che cosa, quante cose potrebbero uscire, dai?
Beh, non dare idee a qualcuno, però. Non dare idee a qualche PM. Dice Ranucci, quello è un altro del giro, amico di Marco Mancini. Marco Mancini che oggi è costretto in un'intervista a, che è un ex dei servizi segreti, alcuni di voi lo conoscono, a specificare che lui non è omosessuale.
Esatto.
Ma ti rendi conto della follia?
Mancini dice
Mancini dice io sono etero. Vabbè, però non c'è niente di male. E giro gay pericolosissimo, questo Ranucci, giro gay pericolosissimo. Poi dice oggi pure che io non volevo attaccare loro in quanto gay, ma sono al servizio di Mancini, cioè Cerno e Giletti al servizio di Mancini, dei servizi. Questo dice cose gravissime, nessuno dice niente.
Ma le dice privatamente per cavoli suoi, come loro dicevano.
Ma sì, per carità, ragazzi. Solo che la lobby gay o il giro gay pericolosissimo, quando viene evocato, ti ricordi, qualcuno diceva sempre esiste la lobby gay, omofobo, eccetera, che poi in realtà qualche cosa esiste, magari non una lobby, e poi non c'è niente di male, cioè le lobby esistono, dunque la lobby LGBT esiste, e vive insieme a noi, cerca di far approvare delle leggi, ma va benissimo che esista. Però quando uno lo diceva che esiste una lobby gay era attaccato come omofobo. Adesso che lo dice persino, o comunque è certificato persino da Ranucci, adesso invece nessuno, tutti zitti, Zan, non è che intervengono. Vabbè, si è annoiato.
A me del lobby. Grazie, mitico Cruciani. Grande, vieni a Maratea però.
Epstein è vivo e si annida tra voi. Maratea, vengo se mi metti la zuppa. Come faccio a venire la mattina? Il pomeriggio la devi fare la zuppa. Facciamo una zuppa speciale il pomeriggio, alle 10:30 come faccio ad arrivare?
E come? È facilissimo.
Ma vado a Bari da solo, a Petuzzelli. Col sindaco. Ciao, buona giornata a tutti, buon lavoro.
Bene, adesso iniziamo, grazie. Iniziamo la prima tavola rotonda, saremo molto serrati con i tempi. Ci abbiamo due tavole rotonde, poi alle 13 verrà Beatrice Venezzi e farà, con Andrea Ruggeri ci farà una sorpresa che sentirete alle 13. Quindi tutti quanti qua fino alle 13. Sto prendendo tempo perché qua dobbiamo mettere un sacco di sedie.